Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel primo degli approfondimenti di oggi vogliamo capire come sono andati i saldi quest'anno. Ci sono segnali diversi, il bilancio definitivo non è ancora stato fatto, ma c'è già chi parla di saldi flop. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di supermercati e nuovi servizi, assicurazioni ma non solo. Focus sui trend dedicato invece all'edu shopping. Quando comprando si impara. Iniziamo però con le notizie e curiosità della settimana.
Parigi potrebbe presto mettere un freno ai maxi cartelloni pubblicitari a tutela dei suoi paesaggi. È quanto prevede il nuovo regolamento municipale, che sarà varato il 1 febbraio. Non venderemo Parigi alla pubblicità e ai soldi facili, ha dichiarato il sindaco del secondo arrondissement. La vendita degli spazi vale tra i 40.000 e i 100.000 euro al mese per cartellone, a seconda della collocazione. È una panoramica sul graphic design internazionale, la mostra che raccoglie una trentina tra i più originali autori alla Triennale di Milano fino al 27 marzo. Ognuno ha avuto a disposizione una stanza da allestire a piacere, ricreando il proprio mondo con i linguaggi più diversi. È l'iPad, il vincitore del Wallpaper Design Awards 2010. La creazione di Apple ha vinto il premio nella categoria Oggetti che migliorano la vita, nella classifica stilata ogni anno dalla rivista. Designer dell'anno Thomas Etherwick, suo il padiglione Italia all'Expo di Shanghai. Nasce il Facebook della solidarietà. Si chiama Shiny Note e mette in contatto promotori, volontari e finanziatori del terzo settore. È stato inaugurato nell'outlet MacArthur Glen di Castel Romano il primo Design Bistro. Nato dalla collaborazione tra Autogrill e il brand di design Sketch, trasforma anche la pausa caffè in un'occasione di shopping. Gli oggetti esposti potranno infatti essere acquistati. Si terrà sabato 12 febbraio l'11ª giornata nazionale di raccolta del farmaco. Nelle oltre 3.000 farmacie che espongono la locandina del banco farmaceutico, 10.000 volontari spiegheranno come acquistare e donare un farmaco da banco alle oltre 420.000 persone assistite da 1.300 enti caritatevoli in tutta Italia.
La borsa della spesa.
Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero?
Signore, dovete avere il volantino per entrare!
Potete entrare anche da questa parte!
Ho bisogno di questi guanti di cashmere dato che è inverno e possiedo due mani, basta e avanza.
Comprerò questi e solo questi!
Mi allontanerò, forte e parsimoniosa.
Ho trovato gli stivali di Pucci!
Oh, mi dispiace tanto!
Io ho visto che li lasciava sul banco!
Da me non ti succederà niente!
Sì, no! Molla quegli stivali!
State tranquilli, quest'anno ai saldi nessuno è arrivato alle mani come in I Love Shopping. Non c'è stato proprio nessun assalto, anzi sono in molti a parlare di saldi flop. Aspettano tutti i saldi, si era detto un mese fa quando i dati sui consumi natalizi non mostravano nessuna inversione di tendenza rispetto ai cali degli ultimi due anni. Ebbene, i saldi sono iniziati ormai da 3 settimane, ma i primi bilanci, anche se ancora parziali, non sono per niente incoraggianti. Il conto più nero arriva da Roma, dove Confesercenti parla di un calo a 2 cifre, che porta la flessione degli ultimi 2 anni al 35% circa. Il presidente di Confesercenti Roma, Walter Gianmaria.
Già la stagione del Natale, le vendite del Natale erano già negative e pensavamo che con l'anticipo dei saldi queste venissero recuperate. E i saldi nelle 2 prime settimane stanno sotto del 15-20%. Quel 15-20% 20% che non ha recuperato, come ho detto prima, il Natale, ma non ha recuperato nemmeno il segno meno dell'anno precedente. Tra tutti e due gli anni, se chiudiamo così, noi abbiamo ancora un meno 35%. Questa è una cosa che ci deve far riflettere, che deve far riflettere tutti quanti. Secondo noi il saldo deve ritornare a essere un saldo di fine stagione serio, un evento. Non possono partire i saldi all'inizio della stagione.
Non la pensano così le associazioni dei consumatori, che chiedono invece la completa liberalizzazione. Saldi anche prima di Natale. Il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti.
Doveva essere dei geni della statistica per dire che le cose non potevano essere che così. Con un potere d'acquisto che continua a scendere, è arrivato a livelli infimi, è chiaro ed evidente che le famiglie italiane anche in tempo di saldi risparmiano. Poco furbo il fatto di non avere liberalizzato i saldi nel periodo natalizio, così come ha fatto New York, Londra, Vienna, Parigi, insomma le maggiori capitali a livello internazionale. In una situazione di crisi come vi è a livello internazionale, ma soprattutto nel nostro paese, insomma avrebbero dovuto i commercianti anticipare i saldi per dare anche qui almeno un po' di ossigeno al mercato, soprattutto in una fase in cui si viene da 3 anni di continua caduta e contrazione dei consumi. Insomma, mi sembra che ci sia poco lungimiranza nel nostro paese e soprattutto manca una politica economica degna di questo nome.
Ma Federmoda, l'associazione che raggruppa i commercianti del settore abbigliamento, ridimensiona l'allarme e getta acqua sul fuoco. Il presidente Renato Borghi al microfono della nostra Paola Nania.
Non si può sostenere che ci sia un'uniformità di risposte da parte delle aziende che abbiamo interpellato. In alcune realtà, mi riferisco a realtà prevalentemente al nord, c'è un piccolo incremento, per cui per il nord potrei dire che c'è una stazionarietà in generale. Invece per il centro-sud siamo su una media di flessione del 3% rispetto ai dati dello scorso anno. Per esempio Milano discretamente, per esempio Bologna, per esempio Trento. Invece come negatività, diciamo, uno degli andamenti più pesanti l'abbiamo avuto su Roma, dove c'è un dato di una flessione dell'8%. I motivi stanno in un contesto che economico come quello attuale, dove i consumi sono ancora deboli, perché insomma in entrambi i motori dei consumi, quindi il reddito disponibile netto delle famiglie, soffre in quanto il reddito non aumenta, e poi abbiamo anche la situazione relativa al sentiment, che è l'altro grande motore dei consumi, quindi alle aspettative delle famiglie, che non sono certamente in questo momento rose.
Un'ultima nota in chiusura: vanno forte invece i club outlet online, i siti che propongono acquisti scontati per periodi di tempo limitati, come Vai VIP, saldi privati, private outlet, van privé e il colosso delle vendite griffate scontate Yux. Nel 2010 i club outlet, pensate, sono cresciuti del 140%, ormai pesano circa il 20% sull'intero comparto abbigliamento e accessori online. Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo dei nuovi servizi nei supermercati inglesi con un esempio molto significativo, Tesco.
In Gran Bretagna il retailer Tesco ha raggiunto una capacità di vendita davvero invidiabile. Ovviamente vende alimentari e non food, ma negli ultimi anni si è distinto per la capacità di proporre ai suoi clienti prodotti assicurativi e finanziari di ottimo livello, abbinandoli, quasi fosse un mero problema di merchandising, ai prodotti esposti sugli scaffali del supermercato. Così nel pet food si può trovare, oltre alle scatolette di cibo per gatti, anche la polizza per assicurare il proprio animale. Il range delle assicurazioni è molto vasto, si va dalla casa all'auto all'assicurazione sui viaggi o sui denti. Stesso discorso per i prodotti bancari, risparmio, mutuo, investimenti, carte di credito e quant'altro. Complice la crisi economica e sociale che anche la Gran Bretagna sta vivendo, da qualche settimana però Tesco è andato oltre e propone in un numero di negozi ristretto e selezionato l'iniziativa denominata Gold Exchange. Il cliente interessato a questo servizio spedisce o porta i suoi gioielli e i suoi argenti al supermercato, dove un esperto li valuta e propone una somma in denaro. Segnaliamo questo fatto inusuale in Italia perché il termine e il concetto di supermercato stanno assumendo aspetti inimmaginabili negli anni scorsi, da oggi con qualche punto di domanda in più.
Essere e avere.
Nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno.
Oggi parliamo di edu shopping, parliamo cioè di tutte quelle situazioni nel retail o nei prodotti stessi che trasformano l'esperienza di acquisto in un'esperienza di conoscenza. In pratica è la traduzione commerciale dell'edutainment, la forma di intrattenimento che vuole educare e divertire nello stesso tempo. Dai corner che insegnano i segreti del trucco nelle profumerie, ai corsi di cucina nelle insegne del food, fino ai convegni, ai dibattiti organizzati dai grandi nomi del mercato sui temi quali l'alimentazione, il risparmio energetico, il consumo responsabile. Patrizia.
Nell'irreversibile cambio di modalità relazionale tra la marca e il cliente consumatore, di cui diamo conto settimanalmente anche noi descrivendo fenomeni, casi, tendenze del mondo dei consumi, appunto, possiamo collocare anche l'edu shopping e nemmeno necessariamente legato al divertimento educativo, l'edutainment, appunto. La marca non è più solo adorata dal suo pubblico, che è diventato, sappiamo, esigente, critico, intraprendente, partecipativo. Ha capito che deve entrare in relazione con questo pubblico, deve gestire questa relazione e quindi conversa, facilita flussi informativi bidirezionali, insomma si mette in gioco. Un esempio importante italiano è Barilla CFN Center for Food and Nutrition, che promuove eventi, forum, convegni sui temi dell'alimentazione in senso stretto, per esempio comunicando la nuova piramide che classifica gli alimenti sulla base del loro impatto sull'ambiente ma anche sull'organismo, e in senso più ampio aprendo un dibattito sul futuro del cibo e della nutrizione che coinvolge i maggiori esperti internazionali di settori come la medicina, la nutrizione, appunto, la sociologia, l'energia, l'economia, eccetera. L'obiettivo dichiarato è rendere disponibili a tutti gli indirizzi e le raccomandazioni sull'universo della nutrizione, dell'ambiente, dell'economia e della cultura alimentare. Dunque lo sharing delle conoscenze, delle nuove conoscenze. Anche il punto di vendita, per esempio, già dispensatore, come sappiamo, di esperienze altre, oltre che di prodotti e servizi, può diventare un luogo dove studiare e imparare. Il prefisso edu, appunto da education, rimanda all'apprendimento, all'istruzione. E tra le molte cose quindi che si possono fare oggi in un negozio, oltre all'acquisto, c'è appunto l'occasione per formarsi come consumatori clienti ed essere all'altezza dei mercati contemporanei. Si fa shopping e si impara. Tecnicamente si chiama learning by shopping, imparare mentre si acquista. Paradigmatico in tema di edu shopping nel mondo food è Italy, l'insegna italiana, il supermercato gourmet didattico, possiamo dire, con i suoi percorsi guida nelle storie dei singoli prodotti, delle terre, dei processi di lavorazione, un punto di vendita che fa educazione alimentare, un luogo dove l'acquisto è un percorso appunto di conoscenza e diventa una forma di narrazione che prende per mano il cliente e lo fa viaggiare nelle storie delle produzioni artigianali fatte di eccellenza, di amore per la terra, eccetera, tutto il set valoriale che questo brand riesce a esprimere. Altro esempio di learning by shopping è Conflict Kitchen, un ristorante di Pittsburgh che serve piatti selezionati dalle cucine tradizionali di paesi, diciamo così, in conflitto culturale o manifesto con gli Stati Uniti, come espediente per approfondire, anche in modo piacevole con eventi a tema, performance artistiche, discussioni, le questioni geopolitiche contemporanee, partendo dalla cultura dei paesi coinvolti e dalla loro espressione più immediatamente avvicinabile, cioè il cibo. Tra le molte modalità informative inedite di volta in volta inventate da Conflict Kitchen, per esempio sulla carta che avvolge i cibi takeaway vengono stampate ad esempio delle interviste di iraniani residenti a Pittsburgh, oppure residenti in Iran sul tema del cibo e poesie sull'attuale clima politico. In tempi di globalizzazione, sapere da dove arriva il cibo che si sta per comprare, come è stato prodotto, inscatolato, conservato e anche trasportato, interessa sempre di più, come sappiamo, i consumatori. E su queste informazioni, cioè sulla tracciabilità dei cibi freschi che vende, la catena di supermercati americana Kroger, che ha circa 2.500 negozi in 31 stati, in partnership con HarvestMark, ha creato un suo posizionamento distintivo proprio come primo rivenditore che offre i prodotti tracciabili a marchio HarvestMark. E grazie a un'applicazione gratuita per iPhone che legge un codice a barre arricchito di informazioni appunto fino alla fonte o sul sito direttamente nei negozi, offre la possibilità di apprendere tutto sulla filiera dei prodotti venduti. Questo è anche importante nel caso del cosiddetto recall, cioè quando un prodotto viene segnalato a rischio e quindi da ritirare, si può subito controllare nel proprio frigorifero.
E oggi si parla di tracciabilità non solo per il cibo, ma anche per i prodotti artigianali, ad esempio. C'è la voglia di sapere appunto dove, come, da chi vengono coltivate le zucchine che mangiamo, tanto per fare un esempio, così come di chi sono le mani che hanno costruito l'oggetto che abbiamo in casa. È proprio quello che fa Humade, brand italiano di prodotti artigianali d'avanguardia, così vengono definiti. Inserendo sul sito nome e codice del prodotto acquistato si scopre Humade It. Chi l'ha fatto appunto? Ecco un esempio.
Nella regione indiana del Bastar, la tecnica di fusione del metallo a cera persa è associata alla comunità Gadva, che nell'etimologia locale significa dar forma, creare. L'abilità manuale di Mani Mishra, artigiano figlio di una lunghissima stirpe di artigiani, è prima di tutto frutto di un'arte e di una tecnica millenaria, fatta da decine di operazioni artigianali, dalla modellazione dettagliata in cera d'api del singolo pezzo, alla costruzione dei canali di fusione, degli sfiatatoi dei chiodi di sostegno, al triplo rivestimento di tonaca, fino alla cottura dello stampo. Ogni pezzo della collezione in ottone viene fuso singolarmente e lucidato a mano, con uno stampo chiuso a perdere.
Patrizia, potremmo definirlo un passo obbligato oggi per le aziende che si trovano di fronte consumatori preparati, informati, in una parola critici?
E certo, i consumatori educati di oggi, certamente educati non vuol dire persona per bene, ma preparato, consapevole, cosciente, riflessivo, anche furbo, quindi dall'intelligenza creativa, un profilo a cui abbiamo dedicato peraltro una recente puntata, quella sul trickster, sulla pratica della trickery. Insomma, senz'altro più difficile per la marca, per i prodotti, i servizi, le aziende relazionarsi con questi consumatori, clienti colti, che però sono anche sempre pronti a saperne di più, a cambiare anche idea, ad essere convinti sulla base di informazioni fondate e circostanziate. Questa è una nuova opportunità certamente per le aziende e per i marchi. I prosumer contemporanei sono disposti anche alla fatica dell'apprendimento, cioè disposti ad imparare che cosa c'è dietro il prodotto, perché comunque ne va della salute del proprio corpo se parliamo di cibo, di quella del pianeta se parliamo di packaging, della sicurezza se parliamo per esempio di giocattoli per bambini o del bilancio familiare se parliamo di energia. Ed ecco che nelle nostre case entrano per esempio i misuratori in tempo reale dei consumi di gas e di elettricità. Potremmo etichettarla info branding, la brandizzazione fatta con l'infografica. È l'operazione del designer Audrey Lapierre, che ha sviluppato un concept molto interessante di packaging informativo educativo per il cartone del latte. Tutta la superficie dell'involucro, del cartone, diventa informazione utile, non più relegata a caratteri da lente di ingrandimento in un riquadro minimo, quindi quasi un'informazione opzionale, ma ricoprono l'intera superficie. Tutto questo senza sottrarre spazio e visibilità al logo e al marchio, ma il concept appunto è interessante perché coniuga nuove funzionalità di prodotto che intercettano nuovi bisogni formativi legati al consumo. Tra i molti modi per istruire il consumatore, la marca, le aziende hanno naturalmente la pubblicità, la comunicazione che per loro natura continua a promettere l'impossibile, ma anche si impegna per rendere empowered, come si dice, cioè più attrezzato il proprio pubblico a riconoscere l'eventuale inganno. Un esempio è la recente pubblicità di Lottomatica. Dice: l'importante è avere un filo di buonsenso, si vede un ippopotamo funambolo su una corda sospesa. Il claim continua, gioca senza esagerare, se ritieni di avere un problema relativo al gioco, chiamaci. Un messaggio quindi che invita paradossalmente alla moderazione nella fruizione di un servizio che comunque sta promuovendo.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo in Nuova Zelanda su Edu Shopping e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Bentornata Alessia.
Grazie, un saluto a tutti. Beh, in tema di educazione non possiamo tralasciare i più piccoli. Si stima che circa 50 milioni di bambini solo nei paesi anglofoni sono affetti da malattie più o meno gravi. È a questo, ahimè, vasto pubblico che si rivolge Kids Comics, una casa editrice che propone e pubblica una serie a fumetti pensata per divulgare informazioni mediche. I protagonisti sono i Medikids, una gang di 5 supereroi, ognuno specialista di una parte del corpo. I Medikids vivono a Mediland, un pianeta vivente che ha le sembianze di un corpo umano. Si parla di autismo, allergie alimentari, epilessia, diabete, obesità. I contenuti sono interamente sviluppati da un team medico di esperti e prima di essere pubblicato ogni numero viene sottoposto a verifica e approvazioni allargate. La premessa da cui parte questo progetto non è edulcorare il concetto di malattia, quanto fornire ai bambini gli strumenti per gestire la propria situazione con maggiore consapevolezza.
Grazie Alessia, speriamo che arrivino presto anche tradotti in italiano. Patrizia, siamo in conclusione. Per i prodotti verdi il pericolo numero uno si chiama greenwashing, ovvero la pennellata verde falsa di chi vuole in qualche modo cavalcare l'onda dell'ecosostenibilità. Quando si parla di informazione e shopping, il rischio di contenuti modificati, edulcorati, se non addirittura falsi, esiste?
Certo che il rischio c'è, però sappiamo anche che è un boomerang, proprio come nel caso del greenwashing, cioè dire che sia sostenibile non esserlo non paga perché si viene smascherati. Vale la pena a questo proposito ricordare un paio delle 95 tesi del Clue Train Manifesto, il manifesto della cultura digitale, dei nuovi mercati multicanale, crossmediali. La tesi numero 10, i mercati sono più intelligenti, più informati, più organizzati. Qui mercati significa i nuovi consumatori. La tesi numero 12, non ci sono segreti, il mercato online conosce i prodotti meglio delle imprese che li fanno e se una cosa è buona o cattiva lo dicono a tutti. Per dire che tra marca, consumatore e cliente ci sono i nuovi saperi circolanti, soprattutto in rete. Una via per una buona relazione è la trasparenza e il rilascio delle informazioni a vero valore aggiunto, fondate, da declinare anche in termini di customer, aggiungiamo edu experience.
Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast, dove troverete questa come tutte le altre puntate di Essere Avere, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.